con Riccardo Colombani, che saluto e ringrazio, segretario generale della First CISL.
Buongiorno,
che è la grande federazione di casa CISL, che rappresenta tutti i lavoratori del credito, delle assicurazioni e dei servizi finanziari, quindi 85.000 persone che vi seguono. Vorremmo parlare di, in senso un po' più generale, del momento del risparmio degli italiani, partendo da due o tre dati e poi finendo magari con una cosa un po' tecnica alla fine sul tema della governance delle banche, perché oggi c'è, mentre noi parliamo, in corso l'assemblea di Mediobanca, che è un'assemblea di scontri, di polemiche, eccetera. Però, Riccardo, la questione vera è che il mercato del risparmio quest'anno è crollato, c'è una raccolta netta del risparmio gestito meno 32% dall'inizio dell'anno, quindi proprio una gelata, ma era ovvio con tutti i problemi che abbiamo. Poi c'è stato un caso clamoroso che ha spaventato molto, per fortuna è stato tamponato dal sistema, che il fallimento di quella compagnia Eurovita, che aveva tanti clienti di prodotti finanziari per definizione considerati stabilissimi, sicurissimi, come le polizze vita. E in generale, diciamo che, visto che il 31, martedì, tra tre giorni, è la giornata mondiale del risparmio, come dire, bisognerebbe chiamarla, ribattezzarla la giornata mondiale della cura del risparmio, perché qua, insomma, lo vedo un po' malconcio. Qual è la valutazione di sintesi dal punto di vista di chi vede il mercato con l'occhio dell'impresa e del sindacato? Prego.
Mi piace intanto questa formulazione della cura del risparmio. Sì. Intanto sicuramente è utile analizzare tutte le domande che riguardano il risparmio, perché il risparmio potenzialmente è un asset vulnerabile per il paese, ma è chiaro che la raccolta netta risente della situazione, che speriamo essere ciclica, in modo particolare riferimento all'inflazione e alle difficoltà che ci sono ovviamente da parte delle famiglie, e credo che l'utilizzo del risparmio derivi proprio da questa situazione, che noi tutti speriamo, come ho già detto, si riveli congiunturale. Le previsioni dell'inflazione per i prossimi anni sono in calo. Ecco, ma la cura del risparmio, ecco, perché secondo me è indispensabile un'attenzione collettiva della Repubblica alla protezione del risparmio.
È prevista poi in Costituzione.
Il concetto costituzionale è appunto la Repubblica che deve incoraggiare e tutelare il risparmio, perché la mancata cura, la mancata protezione del risparmio genera sfiducia, e la sfiducia dei risparmiatori è la minaccia più importante, più seria per la stabilità del sistema.
Ma c'è qualcosa che si potrebbe fare subito, diciamo, per migliorare un po', non dico i rendimenti, questo no, ma insomma la sicurezza. La sensazione di sicurezza.
La sicurezza, visto che non è solo per venire, visto che dei meccanismi che è necessario instaurare. Prima si faceva riferimento al caso Eurovita, che è il caso più recente, però io per un attimo torno un pochettino indietro e torno alla crisi bancaria, da cosa poi è stata originata, comunque è dato in là alla stagione delle crisi bancarie, alla risoluzione delle quattro banche interregionali, no? La cosiddetta risoluzione che poi ha messo in ballo, ha creato problemi quindi a migliaia, centinaia di migliaia di risparmiatori, eppure era coinvolto solamente una. Ecco perché poi bisogna curare quindi i risparmi, bisogna proteggerlo.
Riccardo, magari se ti interrompo solo perché se metti giù magari proviamo a richiamarti, sì, perché c'è qualche intoppo sulla linea, e intanto poi gli chiederemo a Riccardo Colombani, segretario generale dei bancari CISL, gli chiederemo un'opinione su quello che sta succedendo a Milano in questo momento nell'assemblea di Mediobanca, dove il management, quindi i dirigenti, sono messi in discussione da una componente importante dell'azionariato, che probabilmente, secondo i pronostici, in assemblea dove si andrà a votare per il rinnovo di questo consiglio, sostanzialmente con delle poche variazioni gradite ai manager, dovrebbe perdere questa componente di opposizione. Però è clamoroso che in una delle banche più importanti del paese e anche d'Europa ci sia questo scontro frontale. Vogliamo capire che cosa significa. Dovrebbe essere di nuovo in linea, ecco qua, dovrebbe essere di nuovo in linea Riccardo Colombani. Chiedo scusa dell'interruzione a te e a chi ci ascolta, ma sperando che adesso si senta un po' meglio. E stavamo parlando appunto della difesa del risparmio, della difesa possibile, se non altro, contro i casi di insolvenza, no?
Sicuro, il caso per esempio di Eurovita secondo me è emblematico, perché il prodotto in questione, che poi ha determinato il dissesto di Eurovita, La ramo primo, quindi è la polizza per la durata della vita umana, è l'emblema della sicurezza, e si sperava che ovviamente le gestioni separate fossero lo strumento che per eccellenza che avrebbero difeso in modo assoluto quindi il risparmio. Non è stato così per effetto del rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato nel portafoglio delle gestioni separate, non solamente BTP, ma mi riferisco anche ai titoli francesi, gli UAT, e a quelli tedeschi, i Bund, dovuti quindi alla politica monetaria ultra restrittiva praticata dalla Banca Centrale Europea e delle banche centrali, ovviamente tutte le banche centrali di tutto il mondo, ma soprattutto quelli occidentali, che ha determinato il rialzo dei prezzi e la riduzione cospicua, insomma, del prezzo dei titoli. Per cui le liquidazioni, le richieste di liquidazione da parte degli assicurati hanno determinato, insomma, delle perdite che avrebbero reso necessario un aumento di capitale non sostenibile per la compagine sociale. A questo punto credo che sia necessario veramente cambiare schema, e serve quindi un meccanismo di protezione che coinvolga la politica. Noi da subito abbiamo detto che è necessario un fondo di garanzia per gli assicurati risparmiatori, e abbiamo colto con favore che, insomma, nelle bozze che stanno circolando della legge di stabilità entra proprio questo fondo di garanzia, che si aggiunge quindi alle gestioni separate, e ci fa però capire che è difficilissimo quindi proteggersi dai rischi finanziari, che non devono comunque tutti i rischi finanziari essere analizzati solo dalla vigilanza. È importante che la politica strutturi delle architetture veramente a protezione del risparmio. E poi sulla crisi di Eurovita, francamente, secondo me è molto utile per analizzare un fenomeno che è in uso in Italia a questo punto da diversi anni, è il fenomeno della banca assicurazione. Cioè, le liquidazioni sono state originate dalle reti distributive delle banche. Certo. Una volta che si sono consolidati gli incentivi tra compagnie di assicurazione, quindi in questo caso Eurovita, e le banche distributrici, si è dato il via a una serie quindi di liquidazioni a catena che poi hanno appunto determinato il dissesto quindi di Eurovita. Quindi la banca assicurazione è importante, ed è importante che la politica se ne occupi, non solamente della banca assicurazione evidentemente, ma si occupi ad esempio della direttiva che è stata lanciata quindi dalla Commissione Europea recentemente, se non ricordo male il 13 giugno di quest'anno, cioè la Retail Investment Strategy. Quella direttiva che si proponeva inizialmente di eliminare gli inducements, cioè gli incentivi tra produttori e distributori di prodotti finanziari o finanziari assicurativi, purtroppo ha registrato un passo indietro, è stata molto ammorbidita. Io francamente confido che nell'iter complessivo di approvazione, quindi il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, possano davvero modificare profondamente, perché fino a che non arriveremo a eliminare gli incentivi, il sistema, insomma, la relazione intermediari clienti sarà sempre comunque viziata e sarà caratterizzata dal prodotto da vendere. Certo. Abbiamo bisogno di un cambio di modello di consulenza.
Ma peraltro è quello che l'Unione Europea diceva da anni, adesso poi bisogna vedere dove si andrà ad atterrare, diciamo così, con la riforma vera e propria. Ma Riccardo, parliamo anche di un altro aspetto importante, e cioè diciamo del trattamento fiscale, perché abbiamo capito che non c'è una categoria protetta, sono i titoli di Stato. L'ultimo atto del governo è stato quello di non far contabilizzare i depositi in BTP nei fattori dell'ISEE, quindi praticamente se uno ha un tesoretto in BTP non risulta davanti alla, diciamo così, alla fiscalità rispetto a tutti i contributi che l'ISEE regola, e noi rispettiamo questa cosa non perché sia giusta, ma perché ci serve, cioè BTP è necessario che sia collocato, che sia appetibile, quindi. Però ci sono delle asimmetrie notevoli, per esempio il mercato finanziario borsistico italiano sta perdendo pezzi, perché si sa che le società quotate preferiscono andare all'estero, ma se una società è quotata all'estero, magari un investitore italiano che abbia, non dico un milione, ma 50.000 euro da investire, dice: beh, io non mi fido di investire su un titolo quotato a Londra. E insomma, ci sono delle cose da mettere a posto e che secondo me languono da molti anni, da decenni. Che ne pensi?
Ma io credo che ad esempio la discussione che viene fatta sul cosiddetto DDL Capitali vada nella direzione di attribuire una delega per la modifica del testo unico finanziario, che sappiamo quindi è stato emesso quindi nel 98 dopo una lunga discussione e concertazione, E quindi, però, come sempre, insomma, anche i testi unici hanno la necessità di essere rivisti
Profondamente e
profondamente
periodicamente.
e periodicamente devono essere veramente rivisti. Io prima citavo il caso di Eurovita, ma per significare, fino all'altro ieri, le gestioni separate venivano considerate assolutamente uno strumento validissimo per proteggere assolutamente i capitali. Oggi scopriamo che non è così. Quindi abbiamo bisogno di vedere profondamente le norme, quindi l'architettura giuridica, e quindi abbiamo bisogno anche probabilmente di rivedere la fiscalità, ma io non toglierei l'attenzione proprio dalla relazione intermediari-cliente, che è la chiave di tutto. Da lì passa la fiducia dei risparmiatori, e la fiducia dei risparmiatori è essenziale, assolutamente essenziale per il buon funzionamento del sistema economico e finanziario e per il sistema paese. Riguardo al fatto di agevolare i titoli di Stato, beh, insomma, io ricordo, insomma, che soprattutto a partire da metà degli anni 90, i giapponesi quindi aumentarono moltissimo quindi il loro debito pubblico, e loro anche per cultura, cioè tutti i giapponesi,
Difendono gli interessi
investivano
propri,
quindi in titoli
giustissimo.
di Stato, quindi giapponesi, tant'è che hanno un rapporto debito pubblico prodotto interno lordo che non è uguale rispetto
No,
a tutti gli altri paesi cosiddetti
200.
evoluti, economicamente evoluti, si va oltre quindi il 200%. Questo per significare che è normale quindi che ci sia
Diciamo
questa
nazionalismo
agevolazione
del
che
debito,
comporta.
sì.
È un nazionalismo di debito moderato, secondo me
Non ho
non è
sbagliato.
sbagliato.
Allora concludiamo, abbiamo 3 minuti per parlare di governance bancaria. Mi rendo conto che è complessa, però in 3 parole, il consiglio di amministrazione di Mediobanca, nominato e rinominato negli ultimi anni più volte, più o meno in continuità, dall'azionariato istituzionale, come si chiama, cioè i grandi fondi di investimento italiani, ma soprattutto stranieri, che controllano tutti insieme un 30% abbondante del capitale, più un nucleo storico, un 10% circa di soci italiani che sostengono il management, propone di andare avanti per altri 3 anni all'Assemblea dei soci, dentro la quale c'è una minoranza agguerrita che non si direbbe possa prevalere, si vedrà nel giro di un paio d'ore, ma che per la prima volta dice no, andatevene, o comunque vogliamo avere più voce in capitolo. Ecco, è una vega di potere che non ci interessa soltanto quelli che ci prendono stipendi, eccetera, oppure ha un rilievo rispetto agli interessi del Paese.
Ma allora io credo che gli organi di stampa spesso si concentrano ovviamente sulla notizia che sicuramente, no,
È uno scontro, sì, certo.
attrae, questo è normale, però secondo me dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su quella G di ESG, intesa come governance, che è la governance non solamente del sistema delle imprese, ma del paese. È importante che vi sia il contributo di tutti per modificare l'architettura economica, sociale, quindi del paese. Quindi ben vengano tutte le due transizioni che sono indicate nel Next Generation EU, e quindi e poi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, mi riferisco alla transizione digitale e alla transizione
Certo.
ecologica, però non dobbiamo tralasciare l'inclusione sociale, che è il terzo asse strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo motivo è importante ovviamente una governance partecipata anche nelle imprese. Per questo motivo la CISL sta portando avanti con la legge di iniziativa popolare l'idea della partecipazione dei lavoratori, delle lavoratrici e lavoratori alla gestione delle imprese, che è un di cui importante in un processo di partecipazione dei cittadini, quindi i lavoratori nelle imprese. Credo che solamente in questo modo potremo riuscire a vincere le due sfide, perché dobbiamo essere certi che le due transizioni siano giuste, quindi
Esatto.
senza ovviamente snobbare tutto quello. Poi vedremo tra 2 ore che cosa accadrà, però ecco,
Però
spesso i giornali fanno
diciamo
riferimento a
che
Mediobanca per la questione che è legata generale, abbiamo sempre le grandi
sì.
famiglie finanziarie d'Italia. Io credo che dovremmo concentrare l'attenzione su
Sulle piccole
argomenti
famiglie.
che riguardano tutto il paese, tutto il
Esatto.
paese.
Grazie, grazie Riccardo Colombani, mi pare sia
Grazie.
una sintesi saggia. I problemi veri sono altri, si vedrà come andrà in Mediobanca, ma insomma i problemi e le esigenze di risparmio italiani sono diverse. E dunque, conti in tasca, ringrazio il giornale radio, la radio libera di informare, con cui lavora splendidamente.